Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
In questa domenica, in cui siamo sollecitati dal Vangelo a dire sì a Dio per servire la causa del Regno con amore e prontezza dei figli, siamo invitati anche da Papa Francesco a pregare perché lo Spirito guidi i lavoratori del prossimo Sinodo sulla famiglia. Sia Lui ad insegnare a noi e a tutti la via giusta che siamo chiamati a percorrere come annunciatori e testimoni del Vangelo.
All'inizio di questa Eucaristia vogliamo rendere lode al Signore, ringraziarlo per i Suoi doni, per quelli che sono anche le esperienze della nostra vita. Condividiamo oggi l'Eucaristia in una parte, potremmo dire, identitaria della storia isolana, quello appunto delle mondine. Quello che ricorda quindi è la storia di questo paese, sono le sue radici e la sua anche forza, e allo stesso tempo chiediamo allora al Signore che sappia rinnovare nel nostro cuore con l'azione del Suo Spirito la disponibilità ad amare. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di uomo. Questo appunto è ciò che ci ricorderà la seconda lettura. Ecco, noi gioiamo all'inizio di questa Eucaristia perché noi uomini siamo stati posti per il dono dello Spirito nella condizione di Dio, capaci di amare non secondo le dimensioni della nostra volontà, ma secondo le dimensioni del suo cuore. Allora apriamo il cuore alla sua misericordia, invochiamo il suo perdono. Signore umile e paziente verso tutti, abbi pietà di noi. Cristo, figlio amato dal Padre, sempre pronto a servire, abbi pietà di noi. Signore, la cui compassione si fa misericordia, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso, ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
Preghiamo, grazie a Dio.
Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi. Perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non le ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, considere gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
Volse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, Signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore. Non ne ho voglia. È un'espressione comune, usata soprattutto nell'infanzia. Un'espressione che penso tutti abbiamo usato almeno una volta nella vita e che anche nell'età adulta, quando non c'è più magari il coraggio o la superficialità di dirla apertamente, a volte coltiviamo nel cuore, di fronte magari alle fatiche della vita, di fronte a qualche sofferenza, di fronte a qualche ingiustizia, ci viene a mancare la voglia, voglia di impegnarci a livello lavorativo, a livello sociale, ma anche a livello di fede, nel cammino di credenti. Ci manca la forza, a volte, anche in famiglia. E ci viene da dire nel cuore, se non con le labbra, non ne ho voglia. Non ne ho voglia di ricominciare a camminare, non ne ho voglia di ripartire, non ho voglia ancora una volta di rialzarmi. Allora penso che questa espressione che è usata nel Vangelo da questo giovane un po' ci appartenga. E allora chiediamoci: di cosa abbiamo voglia? Che cosa desideriamo? Quale passione ci tiene in vita? E penso che al di là di quelli che possono essere i desideri propri di ciascuno, ce ne sia uno che accomuna tutti, che è quello proprio di essere felici. Ciascuno desidera e ha voglia di questo, di essere felice, di essere nella gioia. E questo desiderio allora raccoglie tutti quelli che possono essere le nostre attese, i nostri obiettivi. Diceva un detto popolare: volere è potere. Però sappiamo che in questo campo non è così. Non basta il volere perché ciò accada, non basta volere la gioia per essere nella gioia, non basta volere quelle che possono essere le situazioni che ci danno la felicità per raggiungerla. Allora vogliamo entrare attraverso questa domanda proprio nell'aspetto biblico, nell'aspetto proprio che ci viene consegnato dalla Sacra Scrittura. Potremmo dire biblicamente che non siamo più nel giardino dell'Eden, dove tutto senza fatica vive, percepisce e gusta lo sguardo di Dio, e attraverso di esso è nella gioia, attraverso la sua presenza che cammina nel giardino vive questa dimensione. Ma nel rispetto della nostra libertà, oggi in questo Vangelo veniamo invitati anche noi ad andare nella vigna, dove si fa appello alla nostra responsabilità. Questa immagine della vigna non è usata a caso. Potremmo dire che se il Signore fosse vissuto a Isola della Scala, dato anche la particolare circostanza di oggi, facilmente avrebbe usato l'immagine della risaia, avrebbe detto: andate nella risaia, perché l'immagine della vigna sta al popolo di Israele come l'immagine della risaia sta a noi isolani, sta cioè ad una realtà che connota identitariamente quella che è questo popolo, che è segno, potremmo dire, di quella continuità, di quella identità, di quelle che sono le relazioni vitali del popolo di Israele, così come per noi può essere stato in passato e in parte anche oggi la realtà della risaia. Allora penso che scendere nella vigna significa proprio accogliere questo luogo secondo il significato che la tradizione del popolo di Israele ci trasmette, un luogo di profezia e un luogo di promessa. Nel racconto di Noè, la prima pianta che depone nella terra una volta terminato il diluvio è proprio una vite, come segno di questa realtà nuova che riparte. Se scorriamo poi il libro di Giosuè, troviamo che nel momento in cui manda esploratori nella terra di Canaan, tornano con un grappolo d'uva, talmente grande da dover essere portato da due persone. Ecco allora che vediamo come l'immagine della vite e della vigna sia collegata proprio a questa profezia e promessa di Dio. Potremmo dire che la vigna diventa allora il luogo dove Dio si fa presente, ma se scorriamo il Vangelo è anche il luogo dove si gioca la libertà della persona. Il Vangelo di Matteo ci presenterà più avanti la parabola dei vignaioli omicidi, dove questi vignaioli appunto attendono quella che è il mandato del padrone della vigna, che manda i suoi funzionari e poi in ultima anche suo figlio, e loro appunto prima li picchiano e poi uccidono, compreso il figlio, per avere in eredità questa vigna. Allora il luogo di profezia, promessa, ma anche il luogo dove si giocano le nostre scelte, la nostra libertà, e il luogo soprattutto della presenza di Dio. Allora di fronte a questo luogo, potremmo dire di fronte a cui proprio toglierci i calzari, entrare con rispetto e venerazione, possiamo entrare con due atteggiamenti, sono quelli descritti dai due figli nel Vangelo. Uno che con tono svogliato dice non ne ho voglia, ma poi si pente e va. E un altro che con certezza granitica afferma Signor sì, ma poi non va. È curioso perché proprio nella pagina del Vangelo viene usata questa espressione Signor sì, quasi in tono militare. Però questo ci dice anche già qualcosa. Quale figlio si rivolgerebbe a suo padre rispondendo Signor sì? Vuol dire che anche in questo figlio, che dice appunto la sua disponibilità completa, da una parte c'è questo tipo di disponibilità con la voce, pronto a tutto potremmo dire, ma dall'altra parte nel cuore c'è anche un profondo distacco rispetto alla figura del padre. Allora capiamo che in entrambi questi giovani c'è un limite, da una parte potremmo dire la superficialità, non ne ho voglia, dall'altra un distacco, Signor sì. In mezzo, per uno, c'è il pentimento, si pentì e vi andò. Per l'altro non si dice nulla, solo un ma non vi andò. Allora comprendiamo che anche il distacco, o quella che può essere una disponibilità che non produce frutto, può essere pericoloso. Perché nel momento in cui uno si sente distaccato dal padre, non ha nessun motivo di sfuggire da lui o di andare verso di lui, ma non c'è neanche nulla che lo tenga legato al luogo della sua presenza, a quella vigna. Non si dice che dovete andare a fare dell'altro o che avesse degli altri impegni, si dice semplicemente ma non vi andò, non c'era nulla che lo spingeva in quel luogo. Allora anche per noi, di fronte all'opportunità di scendere nella vigna, nel luogo della presenza di Dio, nel luogo del cammino della fede, si aprono due strade: o liquidare la proposta in una risposta formalmente corretta, ma che non tocca nessun elemento della nostra vita, e allo stesso tempo anche non c'è nulla che ci trattenga dal cambiare la nostra opinione, oppure esprimere nella familiarità, anche se pur con superficialità, il nostro non aver voglia. Potremmo dire la nostra fatica a volte, accogliere come lì, nel cammino che Dio ci propone, che sta la nostra felicità. Potremmo dire quante volte anche nella nostra vita, questo non ne ho voglia potrebbe essere tradotto con Signore, non capisco, non comprendo ciò che sta avvenendo nel mio cuore, nella mia vita, nelle mie relazioni, questo momento di fatica oppure questa gioia inaspettata. E quindi di fronte a questo non ne ho voglia, l'unica cosa che ci muove può essere il pentimento. E qui la parola pentimento non deriva da un fatto di senso, di colpa, ma deriva proprio dalla consapevolezza della consolazione. C'è dalla consapevolezza che quella relazione col padre è qualcosa di ben più importante della poca o tanta voglia. Allora ecco che anche per noi quello che può essere la realtà della nostra vita è passare dal non capisco, non comprendo, certamente, e bisogna dirlo anche a Dio nella preghiera questo, al dire anche Signore è vero, non capisco, non comprendo, non arrivo fino in fondo a cogliere quella che può essere la grazia per me di questo momento, però ti ritengo degno di fiducia, ti ritengo una persona su cui posso gettare quella che è la mia vita, su cui posso appoggiare quella che è la mia realtà, ti ritengo degno di fiducia, come questo figlio fa con suo padre. Me lo immagino che trotterella svogliatamente, perché non cambia il suo atteggiamento, svogliatamente trotterella verso la vigna con questa consapevolezza, non ne ha voglia, ma ritiene il padre degno di fiducia. La sua parola come qualcosa che può realizzare quello che è per lui la felicità. Allora ecco, anche noi cerchiamo di salvaguardare ciò che è importante anche per la nostra vita spirituale. Cerchiamo di cogliere questa realtà. Il Signore è degno di fiducia per la nostra gioia, al di là di una familiarità formale o di un'osservanza formale. Cerchiamo allora di fare la volontà del Padre, di scendere nella vigna, di entrare in quel luogo dove la sua presenza si fa vicino, di entrare in quelle che sono le situazioni della vita con questa consapevolezza. È bello che nel momento in cui questo padre manda i suoi figli non dice va nella vigna perché c'è da potare, c'è da vagare, c'è da sistemare. No, no, dà un mandato molto libero, scendi a lavorare nella vigna. Quello che è il compito del figlio non è legato a una funzione, ma a lui è chiesto di entrare semplicemente nella vigna, di entrare e andare a lavorare in questo luogo. Per noi potremmo dire oggi il Signore ci chiede semplicemente di entrare nell'ottica di lavorare in un luogo che è promessa e presenza di Dio, un luogo dove si può incontrare Lui. Potremmo dire di accettare quelle che sono le situazioni della nostra vita o la situazione della nostra vita e accettare che in essa ci sia una prospettiva diversa che può parlare a noi, quella di Dio, quella del Padre che si fa presente. Questo vuol dire entrare nella vigna, entrare nella vita consapevoli che quel luogo non è solo lavoro, fatica, oppure può essere un impegno, ma è anche il luogo dove la presenza di Dio ci parla e nello Spirito Santo alimenta i nostri cuori. Ecco allora perché le prostitute e i pubblicani passano avanti ai farisei nel Regno di Dio. Accolgono questa, che esiste questa prospettiva diversa rispetto alle loro vite e sanno che questa prospettiva può rinnovare, cambiare quelle che sono le loro scelte di vita. I farisei invece no. Allora raccolgo le parole del Papa che nell'Evangelii Gaudium ci dice: Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso. Nell'immagine allora di questo giovane che scende trotterellando svogliatamente, ci accodiamo anche noi, sapendo che anche noi a volte cerchiamo quella che è la nostra felicità, anche nella fede, facendolo a tentoni, in modo impreciso e diffuso, ma consapevoli che nello Spirito Santo possiamo passare dal non ho voglia oppure dal Signor sì al mi fido di te. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce. Dio vero da Dio vero, generato e creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per l'uomo per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo, crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Ascoltaci, oh Signore.
Signore, liberaci da tutte le nostre pigrizie spirituali e donaci l'entusiasmo necessario per rispondere prontamente e generosamente alla Tua chiamata a lavorare nella vigna del tuo regno, che è la Chiesa e il mondo. Ti preghiamo. Rendici pronti alla comunione fraterna. Saggi nel valorizzare i doni reciproci. Concordi nell'unità e nella carità. Umili nel considerare gli altri superiori a noi stessi. Ti preghiamo.
Ascoltaci.
Ai padri sinodali e a tutti noi, dona di essere capaci di mettersi in ascolto di ciò che lo Spirito dice oggi alla Chiesa, perché il prossimo sinodo sulla famiglia sappia indicare vie luminose e nuove per annunciare la lieta notizia del tuo amore a tutti gli uomini del nostro tempo. Ti preghiamo. Si apre un nuovo mese missionario che ci interpella tutti e ci ricorda che la missione è parte integrante della fede. Donaci il coraggio di riconoscere e di raggiungere tutte le periferie della condizione umana, vicine e lontane. Ti preghiamo.
Signore, noi mondini che abbiamo avuto la gioia di lavorare e di cantare tra i campi di riso, ti affidiamo quanti oggi sono senza occupazione perché possano trovare lavoro e dare sostentamento e serenità alle loro famiglie. Preghiamo. Davanti a te ci ricordiamo delle nostre sorelle mondine ammalate o inferme, perché tu dia loro la forza, e ti affidiamo le defunte perché siano accolte nel tuo regno. Preghiamo.
O Padre, il tuo Spirito ci rende assomiglianti al tuo unigenito Figlio e al sì che ha pronunciato senza esitazioni per la salvezza del mondo, perché possiamo collaborare con lui oggi all'edificazione del tuo regno di giustizia, di amore e di pace. Per Cristo nostro Signore.
Sì, sì, sì.
fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta della tua Chiesa fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato gli uomini da mandare il tuo Figlio come Redentore, a condividere in tutto, fuorché nel peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Zeno, Santo Stefano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Uniti dallo Spirito Santo, che ci fa figli e fratelli, diciamo insieme. Padre nostro, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. glorifichiamo insieme.
Andate in pace.
E buona domenica.